Va bene. Signori? Signori, buonasera. Stasera dovete sopportarmi me invece che la Gigliola, è tutto un altro vedere, dai. Incominciamo intanto con l'appello. Solini Claudio.
Presente.
Aprone Francesca. Cattoli Vanessa. Cristoforetti Gigliola, assente giustificato. De Michi Stefano dovrebbe arrivare. De Rossi Gabriele.
Presente.
Gatti Stefano.
Presente.
Giorgi Angelo.
Presente.
Florenzini Lugino.
Presente.
Marasca Gianni.
Presente.
Martinelli Mauro.
Presente.
Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio.
Presente.
Saliani Gianni.
Presente.
Sega Daniele.
Presente.
Speziosi Michela. Zendri Gianfranco, Zomer Ilaria, è assente al momento, non lo so, va bene, se verrà. Non lo sai, non ha mandato da dir niente, vediamo se arriva. Allora, presenti 16, assenti 2 al momento. Scrutatori Marasca Gianni e Martinelli Mauro, come sempre. Io parto subito allora con, siccome la Presidente non c'è, non so cosa deve dire, parto con le comunicazioni del Sindaco, pertanto do la parola al Sindaco. Ecco, è arrivata l'Ilaria Zomer, grazie, sì. Presente 17, allora. Assente 1. Ecco, è arrivato anche Stefano e assenti nessuno, solo la Gigliola.
Tolgo sempre questo. Bene, buonasera a tutti, buon Natale anche se in ritardo, però sempre valido. Allora, io ho una serie di comunicazioni da fare, cercherò di essere il più veloce possibile. Allora, la prima riguarda rifiuti, quella proposta di partenariato pubblico e privato che è pervenuta alla comunità della Vallagarina, di cui vi avevo parlato anche in altri consigli comunali. In virtù di questo noi dovremmo fare un consiglio comunale indicativamente entro la metà di gennaio per andare in approvazione con questa proposta, perché la comunità di Valle ci chiede appunto un'approvazione a tutti i comuni, a tutti i 19 comuni interessati, per cui Vallagarina, Folgaria e Lavarone, se ricordo bene, sì, Folgaria e Lavarone, di dare il proprio parere in merito appunto a questa proposta di progetto che a loro è pervenuta. Quindi chiameremo magari in quel consiglio comunale anche il dottor Brunelli, che è responsabile dell'area ambientale della comunità della Vallagarina, e magari anche il segretario generale della comunità, in modo che ci spieghino per lo più le parti significative del progetto appunto di partenariato pubblico-privato, che in certe parti è ancora ovviamente riservato, in quanto è un progetto che andrà in gara, ovviamente, perché è stato avanzato da Dolomiti Energia, ma se dichiarato come è stato dichiarato dalla comunità di interesse pubblico, procederanno con una gara chiaramente relativa appunto a questo tipo di progettazione che, se vi ricordate, è relativo alla raccolta di rifiuti porta a porta per l'intera comunità della Vallagarina. Io non entro più di tanto nel merito, l'informazione adesso voglio dirvi che appunto in gennaio dovremmo fare un consiglio comunale in quale tratteremo anche questa materia, dove sarà discussa in maniera molto più approfondita. Questa era la prima comunicazione. La seconda comunicazione riguarda invece lo stato d'avanzamento della gara d'appalto. Scusate, ma con questa mascherina si fa un po' fatica a parlare e anche a respirare contemporaneamente. Allora, l'ex convitto, sapete che la gara appunto è in corso di esecuzione. Gli uffici di APOP, uffici provinciali, al quale è demandata appunto lo svolgimento di gara, mi hanno detto appunto che il 21-12, per cui la settimana scorsa, è stata aggiudicata la gara praticamente, però in corso di verifica è l'anomalia sulla prima impresa aggiudicatrice, per cui sapremo i risultati definitivi a gennaio e anche la definitiva aggiudicazione. Permane sempre l'obiettivo, come così ci dice la provincia, di poter ripartire con i lavori nella primavera prossima, verso marzo indicativamente. E questa è la seconda comunicazione. La terza riguarda invece una questione un po' particolare che ci è capitata appunto sui tavoli, ed è questa. È pervenuta alla provincia, all'APPA per la verità, Agenzia Provinciale di Protezione Ambiente, una richiesta da parte di Inwin, Telecom e Vodafone Italia per la costruzione di una nuova antenna radio. Un'antenna radio che loro hanno progettato e proposto di realizzare all'interno di Chizzolo, dove hanno la proprietà, Telecom ha una proprietà in Via del Porto, non so se avete presente dove è, una proprietà con un edificio, vogliono fare l'antenna lì. In virtù di questo hanno fatto una conferenza dei servizi il 2 di dicembre, conferenza dei servizi appunto in provincia, dove il comune di Ala era rappresentato però solo a titolo informativo da me, dall'ingegner Passamani. In questa conferenza di servizi era presente l'azienda provinciale per i servizi sanitari, il servizio urbanistico della provincia, il rappresentante dell'innovazione per i settori di energia e telecomunicazione, il famoso UMST. È stato dato da parte loro un parere favorevole, in quanto l'antenna non contrasta con i dettami di legge. L'unico parere negativo è pervenuto dal comune di Ala. Noi abbiamo mandato una nota in cui abbiamo espresso parere negativo, anche in virtù di un regolamento comunale che noi abbiamo, ed è stato approvato nel 2007, poi aggiornato nel 2008, in cui questo regolamento prevede una serie di vincoli, di paletti. Vincoli per quanto riguarda la parte paesaggistica ambientale, per quanto riguarda la vicinanza di residenze stabili e quant'altro. Però un documento, un regolamento che è stato in parte purtroppo, come si può dire, sorpassato, consentitemi i termini, da sentenze di Consiglio di Stato negli anni successivi, che considerano le antenne telefoniche un servizio pubblico, quindi i servizi pubblici purtroppo hanno dei dettami ben precisi. Noi comunque, nella lettera che abbiamo mandato, il nostro parere, anche se non era dovuto, è un parere negativo, in quanto mettere un'antenna di 24 metri all'interno del paese non ci sembrava una cosa sicuramente fattibile. Non so quanto il nostro parere potrà essere considerato, appunto, visto che ci sono sentenze che vanno in verso diverso. Quello che noi proporremo è quello di provare a rimodificare il nostro regolamento comunale, inserendo qualche vincolo che ci è stato dato anche proposto dal Consorzio dei Comuni, che ha dibattuto molto negli anni su questa tematica. Fra l'altro, in Consiglio di Autonomia recentemente è pervenuto anche la richiesta a parere da parte nostra su un DDL presentato dalla Giunta Provinciale proprio in merito a questa tematica. Un DDL che non è che va a definire la questione, però un pelettino l'agevola nei confronti del Comune, perché il DDL propone di istituire un gruppo di lavoro provincia-comuni per definire meglio dove devono essere posizionate queste antenne, per meglio definire i siti sensibili, che i siti sensibili in realtà sono non sono moltissimi, sono gli ospedali, sono le case di riposo, sono gli asili, sono le scuole, cosa che purtroppo a Chizzola non c'è, ovviamente. Quindi noi cercheremo di inserire, magari già nei prossimi consigli, sto guardando l'assessore Gatti, delle modifiche all'interno del nostro regolamento edilizio a sto punto, inserendo magari qualche vincolo in più, sperando che questo possa sortire qualche effetto. Cercheremo magari di fare un incontro anche con gli operatori che hanno proposto questa posa, per capire effettivamente se c'è la possibilità di trovare soluzioni alternative. Attualmente l'antenna telefonica è posizionata, sapete, o perlomeno parte di essa, a Serravalle, dove c'è il cippo anticipo della prima, che ricorda l'armistizio della prima guerra mondiale. Quindi questa è un'altra comunicazione che ci tenevo a dare. Ripeto, il Comune ha dato parere negativo su tutta la linea, su questa tematica. Poi, per quanto riguarda invece il discorso lupi, avete visto fra l'altro che in questi giorni c'è stato anche un investimento, no, di due lupi, se ricordo bene, a Muri, avete visto, per cui insomma è una tematica un po' particolare. Io avevo scritto circa 20 giorni fa, un mese fa, al Presidente Fugatti una nota in cui denunciavo un po' la preoccupazione, no, da parte dei nostri censiti per il problema dei lupi che si stanno avvicinando, come purtroppo spesso succede nella stagione invernale, sempre più ai nostri centri abitati. Noi abbiamo avuto parecchie incursioni, dopo magari ve le elenco, e in virtù appunto di questa nota e anche della nota di altri comuni è stato convocato la settimana scorsa un comitato per la sicurezza pubblica, un comitato che si svolge all'interno del commissariato del governo. Erano presenti, oltre al commissario del governo, oltre al presidente Fugatti con i suoi tecnici, oltre alle forze di polizia e alla forestale, anche i quattro comuni maggiormente interessati al momento: Ala, Avio, Samone e Ballarsa. Gli avevo chiesto una relazione alla nostra forestale, di una relazione un po' esplicativa su quanto riguarda questo fenomeno di lupi. Noi abbiamo praticamente, parlo per Ala adesso in questo momento, due branchi che agiscono sul nostro territorio, un branco sui Monti Lessini e uno sul Carega. Grosso modo sono composti da 13 esemplari, uno e anche l'altro, dove ci sono circa metà adulti e metà cuccioli. Le incursioni sono state parecchie sul nostro territorio, quelle aggiornate dal 10 di agosto al 18 di dicembre, ne abbiamo 9 all'attivo, per cui insomma parecchie sinceramente, no 10 chiedo scusa, e fra i quali appunto Santa Margherita, località San Pietro, a Pozzo, a Pianisol, alle Maiere, al Mas della Fama, al Cartodromo addirittura, per cui insomma un fenomeno un po' che deve essere monitorato sempre più. E il Presidente Fugatti ha chiesto ha voluto convocare il Comitato innanzitutto per mettere davanti a tutti le proprie responsabilità, no? Perché sapete che il problema lupo è un problema noto e la provincia da tempo sta chiedendo l'emanazione di linee guida, come è stato fatto anche con l'orso, con i grandi carnivori, cosa che però ancora non è avvenuto. Quindi insomma è ben vero che, ed è questo è stato fatto notare, che si dice che da oltre 150 anni il lupo non attacca l'uomo, però certezze non ce ne sono mai, anche perché quando la fame è fame, sinceramente, non so quello che potrebbe succedere. È un problema, ripeto, che noi abbiamo chiesto di tenere monitorato. Noi sapete che come amministrazione in questi anni abbiamo fatto incontri con tutte le varie associazioni, portatori di interesse, allevatori, cacciatori, insomma, abbiamo cercato di informare il più possibile su questo fenomeno, però un fenomeno che sta un po' sinceramente preoccupando, anche perché a Samone per esempio addirittura c'era un lupo che passeggiava in centro, e a Mori avete visto, no, che erano presenti nel centro abitato, quindi, insomma un fenomeno da non sottovalutare. Noi abbiamo chiesto insomma al commissario del governo e alla provincia chiaramente attenzione su questa tematica. Poi un'altra comunicazione veloce che vi volevo dare, interessante per la verità, nella seduta di giunta provinciale del giovedì scorso, del 23 dicembre, è stato deliberato, e questo mi fa un gran piacere, è stato deliberato, cioè, all'interno del documento di programmazione delle in materia di infrastrutture e trasporti, sono stati deliberati degli importanti interventi che da parte della provincia che da tempo attendavamo, e precisamente la rotatoria di Santa Margherita Nord, che andrebbe a sostituire quella pseudo rotatoria di oggi, che un po' è migliorata con l'asfalto che abbiamo fatto al posto di quei sassi che puntualmente venivano sbalzati ovunque. Però si prevede un progetto appunto per 740.000 euro di intervento per la rotatoria di Santa Margherita Nord, la realizzazione del marciapiede a Borgo General Cantore, finalmente a Marani, per un intervento di circa 100.000 euro, e il marciapiede di Pilcante per un importo di circa 400.000 euro. Vi ricordate che questo era stato oggetto anche, se ricordo bene, di un'interrogazione da parte del, forse di Mondini, non ricordo più sinceramente, e io avevo detto che nel 2019 avevamo scritto una lettera al Presidente Fugatti chiedendo interventi su questi tratti di viabilità. In virtù di questo sono state fatte delle valutazioni tecniche da parte degli uffici provinciali, che hanno appunto portato allo sviluppo di uno studio di fattibilità, chiamiamolo così, che prevedeva appunto questa realizzazione. I costi risultanti da quello studio sono quelli riportati nella delibera della giunta provinciale. Per cui insomma direi una notizia molto, molto interessante e molto importante, che ci conferma appunto la volontà di mettere mano a questi tratti di viabilità estremamente, estremamente pericolosi. Noi avevamo evidenziato anche, per la verità, la rotonda Santa Margherita Sud, quella dall'uscita verso Ala, però quella non è stata ancora presa in considerazione, ma insomma accontentiamoci di quei tre interventi che per la verità erano da tempo aspettati, per cui insomma questo mi fa un gran piacere. Per quanto riguarda invece l'ultima comunicazione, poi ho finito, ed è una tematica che riguarda una mozione che avevamo approvato all'unanimità ancora nel Consiglio di maggio relativamente al discorso delle cave, vi ricordate? Ne avevamo discusso e avevamo previsto con emendamenti di creare e formare una commissione di studio e di portare in Consiglio Comunale entro la fine di quest'anno una relazione sullo stato dell'arte del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive. Su questa tematica del programma lo porteremo, assessore, nel prossimo consiglio di gennaio, perché ancora siamo in attesa di alcuni dati per fare una relazione completa, per cui per questo consiglio non siamo riusciti a portarla, ma lo porteremo appunto nel prossimo. Come nel prossimo vorrei che fossero indicati quei rappresentanti che avevamo deliberato, i rappresentanti di minoranza e di maggioranza che avevamo indicati come componenti della commissione. Vi ricordo, anche questo non l'abbiamo più fatto, per cui è giusto farlo, magari nel prossimo consiglio anche questo. Questa commissione di studio, se vi ricordate, vedeva la presenza di tre rappresentanti della maggioranza, per cui il sindaco, l'assessore delegato, per cui l'assessore all'ambiente, e un terzo membro, due della minoranza e un componente esterno nominato dalla commissione di studio. Questo componente esterno nominato dalla commissione di studio dovrebbe essere il componente del comitato no discarica, che già aveva fatto parte del gruppo di lavoro. Per cui io vi chiederei, magari per il prossimo consiglio, di portare i nominativi, sia maggioranza che minoranza, i nominativi da inserire in questa commissione di studio per poter procedere con i lavori. Anche lì siamo in attesa di alcune, sapete che questo, mentre il gruppo di lavoro che avevamo formato nel dicembre dell'anno scorso riguardava la discarica di Pilcante, e per cui lì il compito è esaurito in quanto la discarica, sapete, è stata definitivamente sepolta, però c'è tutto il comparto estrattivo su cui si sta lavorando da anni, per cui Neravalle 1, Neravalle 2, Pereri, una serie di questioni. Il compito della commissione di studio è quello di capire e di tenere monitorata un po' la situazione. Noi siamo in attesa, per esempio, per i Pereri, abbiamo avuto appena qualche giorno fa qualche comunicazione da parte della provincia, come anche su Neravalle, stiamo aspettando Neravalle, la parte a monte della strada provinciale, se avete presente, dove si devono fare dei ripristini. Anche lì stiamo aspettando delle risposte dalla provincia, che stanno pervenendo in maniera molto lenta, per la verità, in modo tale che quando abbiamo tutte le risposte pronte possiamo passarle alla commissione di studio che le possa vagliare, studiare e monitorare. Per cui ecco, per il prossimo consiglio vi chiederei di portare i nominativi minoranza e maggioranza, va bene? Io avrei finito, Presidente.
Grazie, Sindaco. Allora passiamo alle interrogazioni che sono pervenute già da diversi mesi fa. C'è un'interrogazione con risposta scritta in aula, presentata in data 4 ottobre dai consiglieri Cattoi, Vanessa, Zendri, Gianfranco, Martinelli, Mauro, Giorgi Angelo, appartenenti al gruppo consiliare Lega Autonoma Trentino Salvini, in oggetto rette di trasporto pubblico ad alle frazioni, punto della situazione, richiesta sarà per l'attivazione.
Risponde l'assessore
Gatti. Risponde. Sì, sì. Noi per le interrogazioni abbiamo un'ora e mezza, pertanto anche come risposta, le risposte vanno fatte in 3 minuti, insomma. Ecco.
Non serve leggere l'interrogazione?
Non serve leggere?
No.
Allora, molto direttamente, noi, il gruppo Lega, abbiamo presentato un ottobre 2003,
Spinto,
Angelo.
Solo un'informazione di servizio, forse, magari non è neanche azzeccata. C'è spazio per le interrogazioni verbali?
Un'ora e mezza.
Dopo queste?
Un'ora e mezza.
Sì, sì, grazie.
Giorgio.
Grazie Presidente. Allora, la nostra mozione che abbiamo presentato il 4 ottobre 2021... facevo riferimento alla mozione, la nostra interrogazione che faceva riferimento alla mozione presentata in ottobre 2020, nella quale chiedevamo l'attivazione di un servizio pubblico ala e frazioni. Questo per favorire le esigenze della popolazione più anziana e anche quelle dei giovani, per fronteggiare anche diverse situazioni, esempio come l'utilizzo del presidio ospedaliero, come per esempio anche il centro nuotatorio ed altro, e per i ragazzi invece alla sera del sabato, ecco, e anche non per quanto riguarda il doposcuola infrasettimanale. Allora, in consiglio, nell'ottobre del 2020, era stata questa mozione, è stata trasformata in un ordine del giorno, ecco, che è stata approvata all'unanimità, nella quale ricalcava i principi di questa interrogazione che noi avevamo sollevato. E anzi, si voleva proseguire un iter che era già iniziato precedentemente nella scorsa amministrazione. E a tal proposito l'assessore Gatti si era impegnato in merito. Tanto che nella primavera di quest'anno lo stesso assessore ha presentato anche una tabella di una proposta di attivazione di questo servizio, che era confacente, ecco, noi pensavamo che quanto prima questo avvenisse. Abbiamo chiesto anche all'ufficio Farla se era nel frattempo attivato il servizio, ma non è stato attivato il servizio ai tempi della nostra richiesta, ovviamente, del 4 di ottobre, l'ufficio Farla ha detto che non era stato attivato nulla. Per questo adesso bisogna aggiornare la situazione di oggi, adesso non sappiamo oggi come sia andato avanti la procedura, perché sono stati dei mesi che sono passati e tante cose possono essere anche successe. Noi chiedevamo nella nostra interrogazione quali siano le azioni intraprese per portare a termine l'impegno che ci eravamo assunti come consiglio, votato l'unità, di attivare questo importante servizio per il bene della nostra comunità, e soprattutto i tempi certi. Ecco, questo chiedevamo quindi all'amministrazione, in particolare all'assessore competente, l'assessore Gatti. Una risposta. Ripeto, ecco, può darsi che nel frattempo ci siano stati dei cambiamenti.
Va bene, Giorgi.
Penso di essere stato chiaro.
Un secondo, il sindaco vuole rispondere.
No.
Schiaccia.
In chiarimento per darci un metodo di lavoro, no? Perché le interrogazioni sono o scritte a risposta scritta, allora si invia direttamente, oppure sono a risposta in aula. La risposta in aula noi la facciamo sempre comunque scritta, l'interrogazione che poi sarà pubblicata, ovviamente domanda e risposta saranno pubblicate assieme sul sito già da domani, ok? Se il metodo di lavoro comprende anche la lettura a questo punto della domanda, di solito abbiamo sempre dato lettura della risposta all'interrogazione perché nota. Se invece si vuol fare la lettura integra della domanda e poi della risposta, potremmo farne così anche in futuro. questo è per evitare di perdere tempo, insomma, ecco, questo, questo è chiaro.
Assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura alla risposta, appunto, come diceva il Sindaco, che però poi sarà pubblicata e che è stata stesa insieme ai nostri uffici tecnici e alla nostra vice segretaria generale. In relazione al servizio sperimentale urbano di trasporto pubblico, comunico quanto di seguito. È intenzione dell'amministrazione comunale avviare, in collaborazione con Consorzio Autotrasportatori Trentini, CTA, un servizio sperimentale urbano di trasporto pubblico integrativo di quello provinciale, finalizzato ad agevolare lo spostamento dei cittadini all'interno del territorio comunale dalle frazioni periferiche al centro, fornendo un servizio di mobilità alternativa all'uso del mezzo privato. Il progetto intende contemperare l'interesse pubblico allo svolgimento di un servizio programmato che dia garanzie di accessibilità, regolarità, convenienza, con l'interesse pubblico ad una riduzione e razionalizzazione dei costi di servizio. Questa tipologia di servizio pubblico riesce infatti a costituire un accettabile compromesso tra le esigenze dell'individuo e quelle della pianificazione collettiva, consentendo di evitare inutili corsi a vuoto di mezzi di trasporto. I giorni in cui il servizio sarà attivo, individuati dall'amministrazione a seguito delle opportune verifiche e valutazioni, saranno con ogni probabilità il giovedì dalle ore 8 alle ore 18 ed il sabato dalle ore 8 alle 12 e dalle 20 alle 24, quest'ultima fascia riservata ai più giovani. La preferenza in ordine a tali giornate deriva dal fatto che ciò consentirà la fruizione di servizi specifici aperti al pubblico. Nella giornata del giovedì gli uffici comunali sono aperti tutto il giorno, lo sportello parla con un orario continuato ed inoltre si possono effettuare i prelievi presso il presidio sanitario di Ala. Il sabato lo sportello parla è aperto, in mattinata ed è presente il mercato settimanale. Il servizio è indirizzato prioritariamente alle fasce deboli con ridotta possibilità di spostamento sul territorio comunale. Ci si riferisce in particolare agli anziani ed ai giovani, per questi ultimi con riferimento alle corse serali del sabato sera a quella dei giovani. In considerazione delle esigenze dell'amministrazione comunale, nel corso dei mesi scorsi vi sono stati alcuni contatti col Consorzio Trentino Autonoleggiatori, realtà sorta nel 1999 dall'unione di gran parte delle aziende di autonoleggio Pullman, minibus e auto della provincia di Trento e che ad oggi raggruppa 132 aziende. A riguardo si rileva che il Consorzio si pone quale filtro e referente unico verso pubblico e privati al fine di garantire uniformità di qualità nei servizi di trasporto. Il Consorzio, con nota del 3 maggio scorso, protocollata al numero 9388 del 20 maggio, ha presentato la propria migliore offerta. Con nota del 9 giugno, protocollo numero 10460, è stata inoltrata all'unità di missione strategica mobilità della PAT una nota firma congiunta del Sindaco e dell'Assessore a Viabilità di formale richiesta e contributo per l'attivazione del servizio sperimentale in parola. Con successiva nota, qui pervenuta e protocollata al numero 11132 del 21 giugno ultimo scorso, l'unità di missione strategica mobilità ha comunicato che sarà concesso un finanziamento pari al 50% del costo del servizio nell'ambito del fondo specifici servizi comunali, protocollo finanza locale 2021, per i trasporti urbani ordinari. Il 3 agosto scorso è pervenuto il parere favorevole della Polizia Locale in merito ai luoghi individuati per le fermate e soste nelle località di Serravalle, Santa Margherita, Marani, Brustolotti, Muravalle, Ronchi, Sdruzinà, Pilcante, Santa Lucia, Chizzola, Santa Cecilia e Adala. Si sta ora definendo l'iter della prenotazione del servizio da parte dei richiedenti. Si rende infatti necessario attivare una rete di supporto per la registrazione in favore di quanti potrebbero potenzialmente presentare delle difficoltà nell'utilizzo di applicazioni informatiche per la registrazione. Con delibera numero 125 del 16 novembre scorso, la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo per l'avvio del servizio di trasporto pubblico a chiamata in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022. Il competente servizio comunale procederà ora all'incarico alla ditta individuata. Questa è la risposta all'interrogazione.
Grazie, grazie Assessore. Volete dire qualcosa? Siete...
Mi sembra che sia esauriente, ecco, quella, la risposta data dall'assessore Gatti. Auspichiamo che abbia un funzionamento questo servizio che veramente possa garantire, ecco, i bisogni, ecco, dei cittadini, ecco, alensi, ecco, insomma, e delle frazioni. il primo modo di verificare, ecco, il funzionamento, insomma, nei prossimi mesi. Grazie.
Sì, buonasera a tutti, innanzitutto scusate. No, volevo fare una richiesta, nell'interrogazione si chiedeva se c'era una data individuata, una data per l'inizio e l'attivazione del servizio, forse non era, cioè si è capito che l'iter è in fase di avanzamento e che adesso state, con l'ultima delibera di giunta del 16 novembre, state valutando, oltre alla questione app, anche presumo per le fasce anche più anziane, le modalità per la richiesta di utilizzo del servizio. Si chiedeva più che altro appunto per avere per non avere altro tempo nel mezzo, perché comunque a giugno è stato dato l'ok per il finanziamento 50%, a novembre è stata fatta la delibera di giunta, si voleva capire quando poi effettivamente avete intenzione di attivare il servizio, se con gennaio oppure se si andrà oltre. Ecco, grazie.
Assessore.
Sì, grazie. Sì, integrazione della nota, posso già dire che già domani noi avremo una videoconferenza fra i nostri referenti del Parla, il sottoscritto e la ditta che si occuperà del servizio, perché verrà illustrata l'applicazione che si utilizzerà per le prenotazioni. Oltre all'applicazione ci sarà un numero telefonico, proprio perché i più anziani probabilmente non saranno avvezzi a utilizzare questo tipo di applicativo. Anche se vi ricordo che all'interno del nostro ufficio Parla abbiamo appunto quell'aiuto dato da quelle persone giovani che sono disponibili a spiegare come funzionerà questo applicativo. Per cui è veramente questione di giorni per riuscire a partire in maniera definitiva. Ci sono stati dei ritardi legati soprattutto al fatto che abbiamo cambiato di colore Covid, e questo per il CTA ha significato un ulteriore aggravio sul loro tipo di servizio in generale, non solo riferito a noi ovviamente.
Credo che l'assessore abbia sviluppato il tema molto bene, credo. Passiamo alla seconda interrogazione, con risposta scritta, presentata il 16 novembre 2021 dal consigliere Sergio Montini, appartenente al gruppo consigliare Partito Democratico del Trentino, e dalla consigliera Zomer Ilaria, appartenente al gruppo consigliare La Bussola, avente ad oggetto sentiero ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Ronchi ed il rifugio Pertica. Rispondi te, risponde il sindaco, grazie.
No, come metodo, considerato che tutti i consiglieri hanno visto la documentazione messa agli atti, credo che insomma snellisca anche il corrente della riunione. Grazie.
Leggo la risposta integralmente, che dopo sarà effettivamente pubblicata sul sito. Allora, il territorio del nostro comune, uno dei più vasti ed estesi dell'intera provincia trentina, ricomprende nel suo interno aree naturalistiche di assoluto pregio, quali le piccole Dolomiti, site appunto nel Trentino meridionale. Montagne e luoghi bellissimi, ma per tanti alensi e trentini purtroppo sconosciuti, in quanto di difficile accesso e raggiungibili dal versante trentino solo a piedi, percorrendo sentieri non alla portata di tutti. Molto più frequentati invece dai vicini amici veneti, in quanto questi luoghi sono raggiungibili tramite una comoda strada carrabile, chiusa con sbarra in località Revolto, un po' sopra Giazza, per chi non conosce quei luoghi. Una nostra importante parte di territorio, dunque, che comprende l'immensa riserva naturale di Campo Brun, istituita nel 1971 ed estesa per 429 ettari, tutto sul territorio ovviamente alense, dove al proprio interno sono operativi ben tre rifugi montani aperti al pubblico, quali Rifugio Passo Pertica, Scalorbi e Fraccaroli. Rifugi che garantiscono ospitalità, ma anche che producono economia turistica da anni. Come già detto, questi luoghi e questi rifugi sono facilmente raggiungibili dal versante veneto tramite una strada chiusa al traffico veicolare, ma comoda, per i tanti turisti che a piedi o in bici la percorrono. Non è così facile invece per chi arriva dal versante trentino che, pur percorrendo a piedi o in bici la strada esistente in Val di Ronchi, Valdala, si trova poi negli ultimi 2 chilometri a dover inerpicarsi sul sentiero SAT E109, percorribile solo a piedi per arrivare al rifugio Passo Pertica. Dall'analisi dell'attuale stato di fatto di questi luoghi, dalle loro potenzialità al momento non espresse, dalla volontà di farli conoscere a tanti in quanto patrimonio non solo riservato ai pochi e soliti frequentatori, da tutto questo è nato il proposito di sviluppare azioni di, leggo testualmente, promozione di iniziative in Val dei Ronchi e sulle piccole Dolomiti con recupero di percorsi e passeggiate per escursionisti e bike, concetti ben noti da tempo in quanto previsti non solo nel programma elettorale del sindaco ma anche nel programma amministrativo approvato dal Consiglio Comunale ad inizio consigliatura 2020-2025, ma poi concetti riportati e previsti anche nel DUP, approvato a più riprese sempre da codesto Consiglio Comunale. Azione quindi che possano far sì che il nostro magnifico territorio sia più conosciuto e che possa sviluppare quelle potenzialità fino ad ora inespresse, ma che potrebbero portare in futuro economia e opportunità di lavoro per tante persone tramite uno sviluppo turistico seppur lento e dolce, di certo non di massa come da qualcuno ventilato. Il compito di un amministratore è quello di studiare e verificare tutto quello che il territorio da lui amministrato può potenzialmente sviluppare per farlo crescere e per creare ulteriore economia che vada a vantaggio di chi vive in questo territorio. Una di queste azioni è quella appunto di aver affidato uno studio di fattibilità tecnica ed economica a dei professionisti per verificare se fosse possibile creare un percorso alternativo all'attuale sentiero SAT, per farlo percorrere in modo più agevole da quelle persone, turisti o gente del luogo, che a piedi o in bici vorrebbero raggiungere questi luoghi in maniera più comoda e sicura, poterli visitare con più frequenza. Un sentiero ciclopedonale dunque usufruibile solo da chi vuole percorrerlo a piedi o in bici e non certo aperto a mezzi motore. Un sentiero però studiato con dimensioni adatte anche al passaggio dei mezzi del soccorso alpino e del corpo forestale. Tanti infatti sono in quei luoghi gli interventi da parte del nostro soccorso alpino che ad oggi li possono raggiungere solo a piedi o con elisoccorso. Tante sono anche le esigenze del nostro corpo forestale che vorrebbero raggiungere quei luoghi, sia per mantenere quelle zone boschive da troppi anni ormai non coltivate, ma sia anche in caso di incendio. Consci della morfologia dei luoghi e nell'assoluto rispetto di essi, si è deciso di affidare tale studio di fattibilità per cercare di capire se le due strade già esistenti, quella che dà Revolto, Porta Pertica e poi a Scalorbi, strada carrabile seppur chiusa da Revolto in su, e la strada che da Valdala passa per tutta la Valdala arriva fin sotto Pertica, anche lì una strada carrabile utilizzata da tanti ad oggi anche con mezzi a motore, chi ha il permesso ovviamente, per cui capire se queste due strade già esistenti possono essere collegate non solo tramite l'attuale sentiero SAT, ma anche tramite un percorso alternativo. Quindi uno studio che, come dice la parola stessa, analizzi le varie possibilità, verifichi la sostenibilità tecnico-ambientale e economica dell'eventuale intervento e così via. Quindi di fatto uno studio di grande massima che aiuti a capire se un intervento è fattibile o meno, cosa potrebbe costare e come si potrebbe realizzare. Solo una volta in possesso di questi dati e se dimostrata la possibilità di realizzo, si apriranno tutti i tavoli di confronto necessari con il mondo associativo, con le realtà economiche, con i vari enti per necessarie autorizzazioni e con la ricerca delle necessarie risorse economiche. Uno studio, tra l'altro, che comprenderà anche le varie soluzioni di riqualificazione dei percorsi pedonali e che già attualmente collegano Ala e Ronchi con la Val d'Ala. Lì c'è una rete di sentieri, di strade esistenti che andrebbero riqualificate. Stupisce dunque la presa di posizione delle due associazioni del nostro territorio, SAT e Associazione Tutela del Territorio, che a mezzo stampa hanno espresso contrarietà assoluta senza nemmeno aspettare l'esito di tale studio, senza aver nessun dato in mano, senza aver interloquito con l'amministrazione comunale per capirne le motivazioni e le volontà della stessa. Rispondendo ora alle vostre domande precise, la prima chiede quali siano le premesse dove trovano fondamento le dichiarazioni del sindaco fatte con i sindaci della Valle di Lasi e quale mandato sia stato dato dal Consiglio per impegnarsi in un progetto così ampio e trasversale. La risposta è questa. Le premesse sono quelle relative all'interesse dimostrato dalla nostra amministrazione e da quella di Selva di Progno a realizzare un percorso che colleghi maggiormente i due territori per incrementare e consolidare quei rapporti di amicizia e di vicinanza da sempre presenti fra queste due realtà. Un percorso quindi che a partire da Giazza, per cui comune Selva di Progno, arrivi fino a Rivolto, da lì fino a Passo Pertica e poi giù fino a Ronchi ed infine ad Ala. Un percorso da valorizzare e da riqualificare che di fatto è stato anche il triste tragitto percorso nel 1945 da Don Mercante poi fucilato qua ad Ala. Interesse fatto proprio anche dalla nostra cassa rurale Vallagarina che come sapete è rappresentata in gran parte nella Lessinia veronese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata fatta con i sindaci della Valle di Lasi che autonomamente e legittimamente stanno portando avanti un progetto riguardante i loro territori e per il quale hanno sottofirmato tra loro un protocollo d'intesa. Dichiarazione se non quella fatta al sindaco di Selva di Progno in cui confermai verbale la volontà di affidare uno studio di fattibilità per verificare la realizzazione del percorso, cosa è stata fatta. Preciso che nessun mandato da parte del Consiglio Comunale è necessario per l'incarico di uno studio di fattibilità, che è stato infatti affidato con determina dal responsabile dell'area tecnica e nemmeno con delibera di giunta, che serve ad esplorare le varie possibilità di realizzo di quanto è previsto sia nel programma amministrativo di consigliatura e di quanto previsto nel DUP. Se tale opera sarà fattibile e sostenibile, si procederà con l'affido di una progettazione preliminare che, se supererà il 1 milione di euro di importo complessivo, dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, come previsto ai sensi dell'articolo 20, comma 4, lettera A del nostro Statuto. Domanda 2. Quale sia per l'amministrazione comunale la prospettiva progettuale a lungo termine per la Valle dei Ronchi e le Piccole Dolomiti e quali passi siano stati fatti fino ad ora ufficialmente a tale proposito? Scusate. Risposta. Come già qui descritto, si ritengono questi luoghi potenzialmente importanti per lo sviluppo turistico ed economico della nostra realtà, data l'unicità della Valle dei Ronchi con i suoi vigneti, le sue passeggiate e le sue infrastrutture, tra le quali handicamp. Le Piccole Dolomiti per la loro bellezza naturale e la presenza di rifugi montani. Le prospettive quindi sono tante ed ampiamente esplicitate e descritte nei documenti prima citati, cioè programma amministrativo di consigliatura e DUP. Passi ufficiali ad ora sono quelli relativi all'incarico oggetto della vostra interrogazione, all'approvazione nel 2018 del protocollo di intesa tra i comuni di Ala, Trambileno, Terragnolo, Vallassa e Comunità della Vallagarina per la realizzazione della rete delle riserve Pasubio-Lessini, che comprende tutta quell'area ovviamente, alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche tra le quali fognature e fibra ottica, alla prossima e futura organizzazione di eventi sportivi idonei al luogo, corse podistiche in montagna e quant'altro. Punto 3. Se siano già state individuate le possibili fonti di finanziamento utili a coprire tale spese. La risposta è questa. Come già prima descritto, lo studio di fattibilità è propedeutico allo stabilire la sostenibilità tecnica, ambientale e economica dell'opera e pertanto solo dopo tali verifiche saranno esperite ed indagate tutte le opportunità e forme di finanziamento, tra le quali quelle della provincia di Trento, quelle del PNRR, quelle di cofinanziamento con i comuni veneti interessati tramite i famosi fondi ODI e quant'altro. E domanda numero 4. Se, oltre allo studio di fattibilità commissionato, siano state previste indagini attinenti l'impatto ambientale e il carico antropico indotto nella valle dei Ronchi dai potenziali flussi di transito preventivati e un'analisi dei benefici delle ricadute socio-economiche dell'opera sull'intero territorio della valle. Rispondo come sopra, cioè che lo studio di fattibilità è propedeutico allo stabilire anche la sostenibilità di impatto ambientale, precisando però che stiamo parlando di un eventuale percorso ciclopedonale che andrebbe a collegare due strade già esistenti. Un percorso che pur più comodo e agevole sia per pedoni che per bici è pur sempre un percorso di montagna con importanti dislivelli, da Giazza a Pertica per scendere fino ad Ala. Pertica è a 1800 metri per capirci. E che quindi genererà di sicuro maggior transito di persone, ma non sicuramente di folle. In ogni caso un transito che potrà generare interesse sia per la frazione di Ronchi che per Ala stessa. Infatti transito di persone vuol dire dare visibilità al nostro territorio, frequentazione dei locali ricettivi esistenti e tant'altro ancora. Questa è la mia risposta, Presidente.
Grazie, Sindaco. Qualcuno deve intervenire per delle citazioni? Assessore Mondini, consigliere Mondini, scusi.
Grazie. La risposta molto articolata e che ringrazio del dettaglio con cui è stata stilata e la terremo presente nel proseguo. Grazie.
Va bene, grazie.
Devo dare l'ultima, dopo lascio la parola.
Sì. Ah, te ne hai dato?
Uno degli oneri, anche degli oneri e degli obblighi, è quello di indicare le interrogazioni scritte e già inviate, solamente le elencazioni. Dall'ultimo consiglio è pervenuta una sola interrogazione a risposta scritta da parte del gruppo PD e Bussola relativamente a quali prospettive per la struttura del cartodromo. Era pervenuta il 13 di dicembre e la risposta è stata inviata il 22 di dicembre. Basta.
Va bene, grazie. Se...
Grazie, Presidente. Buongiorno, buonasera. E se possibile, allora, se si può fare un'interrogazione verbale e una domanda veloce rispetto a quello che sta accadendo dei casi ad ALA, forse magari lo faccio da dei casi di Covid, scusatemi, quindi l'aumento che tutti vediamo, che credo di non essere l'unica di vedere il passaggio di messaggi su gruppi WhatsApp e simili, credo sia magari una domanda collettiva e se può renderci conto cosa è stato fatto e appunto, ovvio, siamo il piccolo nel grande e seguiamo tutti i telegiornali, però ecco un piccolo punto di riflessione, chiedo. Grazie mille.
No, tutti avete da dire e dopo, altrimenti è lunga stasera.
No, non credo. E un'altra richiesta in ambito diciamo sanitario, in quanto al sindaco come responsabile della materia. E se è vera la notizia che è stata tolta la guardia medica ad ALA? Grazie. E quali prospettive ci possano essere per una ripresa del servizio, ci sono o altro? Grazie.
Qualcun altro che deve intervenire? Sì. Al sindaco?
Per quanto riguarda la situazione Covid, è altalenante, come si suol dire, nel senso che entrano parecchie persone ogni giorno, però ne escono altrettante. Oggi siamo, dall'ultima scheda pervenuta nel pomeriggio, siamo 134, cioè non li ho contati in maniera perfetta, 134, 135. L'altro giorno ne erano entrati 13, ne sono usciti 20, guariti chiaramente. O 131? Sì, c'è l'app, ovviamente, oramai tutti credo abbiate l'app, per cui insomma, non è che... Allora, se l'anno passato si dava più rilevanza anche ai messaggi Facebook da parte nostra per i numeri dei covidati, adesso vedo che bene o male un po' tutti sono dotati di app, per cui tanti correggono anche 100, i dati. 132. Ecco, correggono i dati che diamo noi perché non c'è mai, i dati della app sono un po', non so se sono un po' in anticipo o in ritardo dei nostri perché a volte non combaciano in maniera chiara, perché forse i guariti hanno, non lo so. Però insomma bene o male siamo lì, 132, io non arrivo a 133 o 134, quindi la situazione diciamo è questa, è una situazione particolare, è vero che il nostro comune insieme a pochi altri per l'età ha una percentuale abbastanza elevata, mi sembra che siamo sull'1,4, 1,5 in questo momento, anche se per la verità da quello che mi risulta, però io non ho contezza ufficiale di questo, non mi sembra che ci siano dei ricoverati all'interno di questi numeri, però ripeto, noi non abbiamo questi dati, per cui si va un po' per sentito dire con le persone che si conoscono, perché alcuni li conoscono, non tutti conoscono, non conosco tutte queste persone ovviamente. Quello che ho potuto notare, ce ne sono tanti di giovani, sopra il 2000, quindi questo è riconducibile ovviamente a scuole e scuole materne, il dato che avevo io la settimana scorsa da parte della dirigente scolastica è che avevano la settimana all'altra da quattro classi a scuole medie in quarantena e due classi delle elementari di Ala in quarantena, a Serravalle invece nulla. Cosa vuol dire in quarantena? Non che sono tutti positivi ovviamente, ma basta che ce ne siano due di positivi in una classe e la classe viene messa per prudenza in quarantena. Per quanto riguarda la scuola, la dirigente mi diceva che è in contatto costante ovviamente sia col dipartimento della provincia che con l'azienda sanitaria per capire eventuali provvedimenti, ma ad oggi non c'è nulla di particolare da fare. E chiaramente i nuclei familiari sono, se c'è il bambino, il bimbo, lo studente ammalato, contagiato, tutto il nucleo familiare bene o male cade all'interno di questa maledetta malattia. Difatti io vedo che effettivamente all'interno della scheda che mi arriva tanti sono i gruppi familiari composti da 3, 4, 5 persone positivi, quindi insomma di fatto tanti sono i nuclei familiari appunto che sono in questa condizione, diversificati sul territorio, per cui sia al centro che anche nelle frazioni, per cui c'è una ramificazione abbastanza singolare. Non ci risultano focolai particolari, semplicemente aumento di tamponi vuol dire anche aumento di positività, perché più fai controllo chiaramente e più trovi anche delle persone positive. Tenete conto che qua da noi alcune aziende locali so che hanno dei dipendenti non vaccinati, quindi fanno regolarmente il tampone. È chiaro che facendo più tamponi trovi anche più positivi, questo non c'è dubbio. Ripeto, ho parecchie, insomma non ho non ho nessuna azienda purtroppo, ma tante aziende del territorio mi hanno detto appunto che hanno presenze inconsistenti di persone non vaccinate. E questo chiaramente crea questa problematica. Non so se questo è un problema comune anche per gli altri comuni, scusatemi il gioco di parole, da noi funziona così. E da noi è così. Chiaro che le persone non vaccinate sono tante ancora purtroppo, e quello è questo non lo dico io, lo dice la scienza chiaramente, no? Il pericolo è più fra le persone non vaccinate che quelli vaccinati, per cui insomma ognuno ha fatto una propria scelta, fin tanto che non c'è l'obbligo vaccinale esteso a tutta la popolazione, ma solo esteso ad alcune categorie lavorative, sapete perfettamente quali sono, le scuole, il mondo della sanità, le forze di polizia, in questo momento non so se dimentico qualcuno, sinceramente qualche altra categoria, mi sembra di no, non so se un po' alla volta il governo intenderà estendere l'obbligo vaccinale anche ad altre categorie. Chiaro che non essendoci questo obbligo, ognuno è libero di fare un po' quello che crede, chiaramente. Le restrizioni sono tante, lo sapete, si stanno facendo dei controlli molto a tappeto su tutto il territorio, perché sia il questore di Trento che il commissario del governo qualche settimana fa ha fatto un incontro con tutti i comuni trentini, tutte le forze di polizia, chiedendo maggiori controlli. In virtù di questo è stato fatto un calendario che il commissario del governo ha inviato a tutti e chiedendo appunto che sia la polizia locale nostra che i carabinieri, nel nostro caso, facessero dei controlli presso i nostri locali ricettivi, le nostre industrie, cosa che sta accadendo. Ad oggi non mi risulta siano state fatte sanzioni o state trovate delle irregolarità. È ben vero che non in tutti i locali del nostro territorio viene richiesta, ahimè, il controllo sul Green Pass. Avrete avuto modo di vedere anche voi, magari entrando in qualche bar, in qualche ristorante, non tutti vi chiedono il Green Pass. Io lo chiedo e lo dico a tutti i gestori dei locali di far rispettare le regole. Spero che questo accada, perché chiaramente più rispetti le regole e meno problemi di contagio hai. Però ripeto, la situazione oramai da un paio di settimane si alza, si abbassa, però bene o male 120, 130 siamo lì. Tanti entrano, tanti escono, questa è un po' la situazione ad oggi sinceramente, però ripeto, non mi sembra che ci siano casi particolarmente preoccupanti, sto parlando di terapie intensive, di rianimazione o quant'altro, da quello che so io, ovviamente poi c'è la privacy, sapete che non è che si può indagare su tutto quello che succede. A me arrivano i nomi, le date di nascita, i luoghi di residenza per i quali noi facciamo un'ordinanza per ogni persona positiva, recuperiamo in casa un'ordinanza firmata da sottoscritto con il divieto di uscire di casa e quant'altro, cosa che finora è stata rispettata da tutti perché le forze di polizia non hanno mai comminato sanzioni o trovato qualche positivo in giro per le varie parti del territorio. Questa è una. Poi l'altra era invece quella relativa alla guardia medica. Allora, c'era stato un momento in cui sembrava che la provincia avesse dei problemi generalizzati sul discorso guardia medica. Io avevo sentito la dottoressa Sforzin dell'azienda sanitaria, che è la referente, diciamo, primaria per le cure primarie, si chiama cure primarie, non ricordo, comunque insomma la referente di queste, per questa cosa in azienda sanitaria, mi diceva che sto parlando di qualche mese fa, l'unica guardia medica della nostra zona tolta in comune è stata quella di Mori, dove però c'è stata successivamente una grande richiesta di ripensarci, e difatti la guardia medica è stata rimessa anche a Mori. Quella di Ala non è mai stata in discussione. E la provincia appunto è tornata sulla decisione di ridurre i numeri a guardia medica cercando di sopperire questa esigenza, un'esigenza che è sempre più pressante perché purtroppo medici non ce ne sono più. L'avevamo già detto, mi sembra, anche l'altra volta in consiglio comunale, avevo fatto una nota. Problemi medici di base, e quindi guardia medica, è rilevante ed è un problema serio, ce l'abbiamo anche noi qua ad Ala, perché ripeto, il mio medico condotto, ma penso anche Madonna, il mio medico di base è stato, l'ho cambiato per 3 volte nell'ultimo anno, per cui sostituto del sostituto, quindi insomma è un problema che si sta rilevando sempre più grave. Da noi la guardia medica c'è, c'è stato in alcuni weekend non era presente perché il medico che garantiva quel servizio aveva avuto una malattia, non erano riusciti a sostituirlo, però la guardia medica da noi c'è, però c'è anche l'indicazione dell'azienda sanitaria, credo che ci sia anche in cartello, io non sono stato giù a vedere, in cui si dice che l'utente deve prendere sempre comunque appuntamento prima di andare alla guardia medica, cioè deve chiamare l'azienda sanitaria e prendere l'appuntamento. La guardia medica c'è ad Ala, se non c'è ad Ala bisogna andare a Rovereto, è per quello che bisogna prendere l'appuntamento in modo che ti dicano se per caso quel giorno lì non è presente ad Ala per qualche motivo. Perché se quel medico è in ferie o è in malattia, non è detto che ci sia il sostituto. Questo è il concetto. Però la guardia medica ad Ala c'è, questo non c'è ombra di dubbio. Se manca, ed è mancata una volta perché una persona mi ha chiesto, ma non c'è la guardia, no, la Francesca, l'hai chiesto tu. Avevo sentito la dottoressa Sforzini, ho detto no, c'è, solo che non l'ha usciti per quel giorno sostituirla. È per quello che chiedono l'appuntamento. Bisogna chiamare, chiedere l'appuntamento, ti dicono se c'è ad Ala in quel giorno, se devi andare a Rovereto o a Mori. Questo è, ma guardate, questa è una situazione che sta peggiorando sempre più, perché effettivamente i medici di base sono sempre, sempre meno.
Qualcun altro deve fare qualche interrogazione o risposta? Mondini.
Grazie, innanzitutto. L'informazione probabilmente che mi era pervenuta era sì parziale o non era filtrata di questa informazione aggiuntiva. Regolamento uso palestre, piscina, assegnazione palestre, si era discusso a maggio quando era stato approvato un nuovo regolamento su quel famoso articolo 18 che definiva i criteri. Ci si era impegnati in quell'occasione di rivedere quell'articolo, già l'avevo ricordato, poi non ho più saputo se era stato rivisto. Grazie.
Presidente, chiedo scusa, mi sono dimenticata una cosa, mi ero messa un piccolo appunto, così si apprezza di più, credo il sindaco, faccio anche io la domanda e poi risponde entrambi. Nell'ultimo consiglio comunale si era parlato della gestione dell'ICA, che all'interno del DUP era ancora in forse. Ricordo che avevo fatto la domanda all'assessora Speziosi. Chiedo se appunto dal primo di gennaio la situazione che era in forse è stata risolta. Grazie.
Adesso io vado un po' a memoria, la memoria ogni tanto mi tradisce, sono sincero. Mi sembra che il regolamento era stato demandato, eventuali modifiche, alla commissione competente. Per cui se la commissione non mi porta nulla, io sinceramente non so che dirvi.